reverendo di 10 se ci sente
la morte, la via dell'orecchio, se dai la morte.
Grazie, Reve!
Fermalo, ci sentono.
Adesso finiamo la canzone, poi.
Marita, e io men solo la via dell'ore, me la enoviolo, la via dell'ore, me la
Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati dopo una mezz'ora di problemi tecnici, fra qualche minuto la prima chiamata, la prima intervista, perché siamo di corsa praticamente, e ci dicono di abbassare la musica dalla regia quando parliamo, che è super alta praticamente, e nulla, va bene, a te la parola Dama, è un piacere rincontrarti, ripresenterei diciamo la nostra nuova ospite.
Oh, vabbè, ripetiamo, siamo in diretta dal castello con i consueti problemi tecnici, anche perché ci sono io in regia e mi ero dimenticata semplicemente forse di schiacciare un talk o no, qualcosa. Però adesso ci siamo e siamo qua anche con questa voce meravigliosa che ci accompagna ormai da un mese e mezzo a questa parte, un mercoledì sì, un mercoledì no, e quindi salutiamo Clio che oggi è qua in diretta dal vivo.
Ciao,
al castello.
Clio.
Ciao Clio, grazie.
Ciao ragazzi, è bellissimo esserci finalmente, in barba alle zone rosse, sono riuscita a raggiungere le segrete del castello e a partecipare a questo brainstorming di regia notevole. Posso confermare che qui c'è stato veramente, veramente un cervello fumante.
Ok, ok, è un po' imbarazzata la nostra Clio, però insomma è densa di contenuti di spessore, anche perché oggi continueremo appunto con lei fra poco, comunque più avanti nella puntata, la rubrica appunto Cuoche Ribelli. E
sì, nel caso non ci fossero bastati pranzi pasquali,
ovviamente,
e di Pasquetta, noi si insiste
sul divano praticamente. Allora, quindi Dama, a breve avremo, io inizierei a chiamare, a sentire se possiamo contattare diciamo Diesis per annunciare ai nostri ascoltatori.
Stiamo facendo un change di microfono perché devo capire qual è quello che si sente meglio.
Meglio. Ma io devo dire che mi sento abbastanza bene nello streaming ritardato con questo viaggio nel passato.
Oh, pronto, abbiamo con noi Diesis.
Sì, scusa. Eccoci. Aspetta, che sono un pochino. Ma siamo in diretta?
Siamo in diretta e ti chiediamo di alzare la voce perché purtroppo si sente bassissimo.
Ok, un momento.
Aspetta, un secondo, proviamo a richiamarti. Non si sente, come al solito, una cippa di minchia da questo.
E questa era in diretta, cippa di minchia.
Un po' piovono bestemmie.
È così, è così. Potremmo usare una cassa che c'è di là nel meandro del castello, ma di solito chi poi è dall'altra parte sente un rimbombo incredibile, oppure potremmo usare un altro telefono e vedere se ha un vivo voce più forte.
Ok, potremmo provare.
Allora, dateci un attimo di pazienza e proveremo a collegarci con Diesis. E intanto facciamo un cappello, ci volevamo collegare con Diesis perché ci sarà un meraviglioso corso.
Sì, tra l'altro indetto da Diesis
e Selvatica.
Selvatica e Rosa Canina, appunto, ecco, Rosa Canina.
Ah, Rosa Canina Selvatica, giusto?
Okay,
ok, ci siamo, eccoci qua. Grazie Diesis di essere con noi oggi. Scusa i nostri inconvenienti tecnici, ma davvero siamo un po' precari oggi.
Sì, scusaci, ti abbiamo colto di sorpresa, non ti abbiamo nemmeno avvisata. Abbiamo avuto
mi aspettavo.
Abbiamo avuto dei problemi tecnici che ci hanno, insomma, indetto alla fretta e ci siamo scordati.
Nessun problema.
Perfetto.
Tranquilli.
Allora, Diesis, ciao da Palmiro e Dama, è l'ospite Clio, appunto la puntata Radio Contatto dei Chiacchieroni. Ti abbiamo chiamata appunto perché sappiamo da voci indiscrete che tu e Rosa Canina state facendo questo corso sulla ginecologia naturale e autonoma, e quindi appunto ti si voleva chiedere delle informazioni su questo corso e anche sul manuale che ci ha passato, insomma, sotto gli occhi, che abbiamo consultato, e un po' di cosa per raccontare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta.
Sì, allora, diciamo, l'idea di fare questo corso è nata appunto da questo piccolo manuale che ho incontrato in un viaggio, un manuale che è stato scritto in Brasile e che appunto mi è stato passato da una ragazza incontrata nel mio viaggio, e io l'ho portata in Italia super, super entusiasta delle informazioni che c'erano dentro riguardo un po' a tanti metodi di autoguarigione per la salute della donna. E passandolo un po' di persone, appunto, mi sono resa conto che non per tutti appunto il portoghese era comprensibile, allora ho deciso piano piano di tradurlo, e molte persone mi hanno detto c'è bisogno di far circolare appunto queste informazioni, c'è bisogno di stampare questo opuscolo, di farlo girare, perché sono conoscenze che spesso appunto mancano anche in ambienti in cui appunto si dà molta importanza all'autogestione, e in cui appunto anche l'autogestione della salute è un percorso molto importante e tuttora appunto in atto, in cui mettere molte energie. E quindi nulla, con anche l'aiuto di Rosa Canina e sotto la spinta e la proposta dell'associazione delle Campate, un'associazione di donne per donne, che tra l'altro sono anche state invitate a parlare durante la puntata sulla Michela Zucca,
sì,
cioè,
sì,
con
sì.
Michela Zucca, abbiamo sentito parlare Sofì delle Campate, dell'associazione Sciamadonna, ci ha chiesto di fare un piccolo corso all'interno di quella che dovrebbe essere una scuola contadina al femminile, e così abbiamo messo su questo programma.
Ma il corso è chiuso, è aperto, ci sono ancora posti, qualcuno si può iscrivere?
Allora, diciamo che ci sono diverse opzioni, perché una volta che abbiamo fatto girare questo volantino del corso, che avrebbe dovuto essere il 10-11 aprile, diverse persone ci hanno chiesto di riproporlo all'interno delle loro associazioni. Allora, per quanto riguarda le campate, è stato spostato al 28-29 maggio e sarà sia numero chiuso, sarà appunto un ritiro di 2 giorni in cui si mangerà insieme, si dormirà lì. Però ci sono altri 2 appuntamenti, saranno uno l'8 e il 9 maggio, presso appunto un luogo ancora non ben definito in zona Pontassieve, sempre a metà maggio Montalbano.
Ok. Quindi,
insomma, se chiunque volesse avere più informazioni può anche scrivere alla nostra mail,
che è
anemone@autoproduzioni.net,
okay,
e potrà avere tutte le informazioni sulle diverse modalità, insomma, di partecipazione. Il corso vuole comunque essere un momento sì, di formazione, ma anche di condivisione, di scambio principalmente, quindi non saremo solo delle maestre, per quanto appunto siamo noi sempre in formazione, e per noi questa è un'occasione di ricerca e di studio, ma vorremmo che fosse un cerchio, ecco, in cui ognuna di noi può anche condividere quelle che sono le sue problematiche, quelle che sono le sue esperienze nel campo del nostro corpo e della ginecologia.
Per chiunque comunque, a prescindere, voglia informazioni, vi può scrivere, compresi chi voglia magari avere questo manuale o partecipare ai vostri incontri, e niente, vi scrive una mail, e magari prossimamente, visto che il corso doveva essere questo fine settimana, giusto, ma è stato posticipato, magari possiamo dire scriveteci anche a Radio Contado, perché se siete interessati noi possiamo metterli in contatto con voi e comunque lo ripromuoveremo verso la data giusta.
Sì, certo. E poi ci tenevo a dire appunto questo manuale, che è molto, come dire, molto, molto pratico, diretto proprio alla vita quotidiana, all'autosservazione del nostro corpo. Si può trovare anche in Piazza Tasso, nel banchino informativo.
Ok. Dico,
sì. E però appunto in questa formazione che vorremmo fare abbiamo integrato anche conoscenze da altri opuscoli che spesso non si trovano in lingua italiana, e anche da una lettura che mi piacerebbe condividere, cioè consigliare alle nostre ascoltatrici, che è un libro di Rina Nissim, una naturopata svizzera. Questo libro si chiama Gin Ecologia, e in cui appunto questa naturopata compara sia i metodi della medicina, diciamo, convenzionale con i metodi fitoterapici. Ed è un approccio molto bello, appunto, perché lei sostiene che innanzitutto che è la donna che deve riappropriarsi delle conoscenze sulla ginecologia e sull'autoguarigione, perché appunto da sempre questa materia è stata in mano agli uomini, che non possono sapere appunto come ci si sente ad avere un utero, ad avere una vagina, e quali sono le nostre vere necessità, e quali sono anche tutti gli effetti collaterali che possono occorrere nel caso dell'uso di antibiotici piuttosto che di operazioni chirurgiche, eccetera. Quindi sostiene che noi donne dobbiamo imparare appunto a consapevolizzarci e ad autocurarci, e che soprattutto dobbiamo fare anche una scelta consapevole, cioè non è che gli antibiotici sono il male. In alcuni casi appunto lei consiglia anche, insomma, o elenca quali sono gli antibiotici che si possono utilizzare piuttosto che altre metodologie più convenzionali, però che dobbiamo essere consapevoli quali sono le alternative, e spesso le alternative sono più efficaci e sono più salutari, più degli effetti collaterali e utili anche nella cronicità appunto dei disturbi. Quindi sì, diciamo che ci siamo basate principalmente su questi 2 testi.
Direi molto 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 interessante. E intanto noi ti ringraziamo per questi approfondimenti e lasceremo comunque, ti chiediamo di ripetere l'ultima volta la mail a cui insomma chi vuole ti può scrivere, magari poi la taggeremo anche sul post se qualcuno non ha modo di scriversela adesso, così almeno speriamo vi arrivino fiotte fiotte di mail per chiedervi informazioni per questo inizio di questo percorso.
Sì, non vi sento più molto bene.
Allora, mail, mandaci la mail.
Okay.
La mail.
Ci senti bene ora?
Sì, ora vi sento bene. Ve la dico, allora è anemone.
Anemone.
Chiocciola.
Autoproduzioni. Autoproduzioni, giusto? Mm-hmm.
.net.
Ok, quindi anemone@autoproduzioni.net, scriveteci e scrivetele a Rosa Canina Diesis appunto su questo corso della ginecologia autonoma e naturale.
Grazie infinite.
Grazie mille a voi.
A presto allora.
A presto.
Ciao. Ciao Diesis, grazie.
Bene, abbiamo tutte le informazioni del caso, ricordiamo appunto che il corso non è come pensavamo noi o come all'inizio avevano organizzato per via un po' di queste limitazioni Covid questo fine settimana, ma sarà a fine maggio, quindi c'è tutto il tempo per chiedere, scrivere e informarsi. Noi magari dopo cercheremo il modo di scriverlo anche sulla scaletta del podcast, così rimane impresso a tutti, e intanto mandiamo un po' di musica.
Un pezzettino.
Mi ricordo la mia meraviglia e forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, è veramente troppo pieno, e questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni non fa più male a nessuno. Quando è mole in moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. Non so cosa è successo a queste facce, a questa gente, se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante, se sia mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo, ma mi sembrano già facce da rotocalchi o da ente del turismo. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, e visti alla distanza non siete poi tanto diversi dai piccolo borghesi che offrono champagne e fanno i generosi, che sanno divertirsi e fanno la fortuna e la vergogna dei litorali più sperduti e delle grandi spiagge della Sardegna. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, e anche se è diverso il vostro grado di coscienza, quando è moda, non c'è nessuna differenza tra quella del playboy più sorpassato e più reazionario a quella sublimata di fare una comune o un consultorio. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. Io per me, se già avessi la forza e l'arroganza, direi che sono diverso e quasi certamente solo. Direi che non riesco a sopportare le vecchie assurde istituzioni, le vostre manie creative, le vostre innovazioni. Io sono diverso, io cambio poco, cambio molto lentamente. Non riesco a digerire i corsi accelerati da Lenin all'Oriente. E anche nell'amore
non riesco a conquistare la vostra leggerezza, non riesco neanche a improvvisare, può fare un po' l'omosessuale, tanto per cambiare, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. E siete anche originali, basta ascoltare qualche vostra frase, piena di nuove parole, sempre più acculturate, sempre più disgustose, che per uno normale, per uno di onesti sentimenti, quando ve le sente in bocca, avrebbe una gran voglia che vi saltassero i denti. Quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda, quando è moda, è moda. Io per me, se avessi la forza e l'arroganza, direi che non è più tempo di fare mischiamenti, che è il momento di prendere le distanze, che non voglio inventarmi più amori, che non voglio più avermi come amici, come interlocutori. Sono diverso e certamente solo, sono diverso perché non sopporto il buon senso comune, ma neanche la retorica del pazzo. Non ho nessuna voglia di assurde compressioni, ma nemmeno di liberarmi a cazzo. Non voglio velleitarie mescolanze con nessuno, nemmeno più con voi. Ma non sopporto neanche la legge dilagante nel fatti i cazzi tuoi. Sono diverso, sono polemico e violento, non ho nessun rispetto per la democrazia, e parlo molto male di prostitute e detenuti, da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti, di quelli che diranno che sono qualunquista, non me ne frega niente. Non sono più compagno né femministaiolo militante. Mi fanno schifo le vostre animazioni, le ricerche popolari e le altre cazzate. E finalmente non sopporto le vostre donne liberate con cui voi discutete democraticamente. Sono diverso perché quando è merda, non ha importanza la specificazione. Autisti di piazza, studenti, barbieri, salitori, artisti, operai, gramsciani, cattolici, nani, dottori di luci, baristi, ufologi. Quando è moda, è moda, 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 quando è moda, è moda.
Ed eccoci tornati su Radio Contado. Ricordiamo anche le frequenze di Radio Wombat, perché ci ascolta dalla macchina o da casa o da una radiolina normale, che sono 13.59. Ricordiamo che c'è anche un pad che siamo finalmente riusciti ad aprire per chi volesse interagire con noi non utilizzando la mail ma scrivendo direttamente. Se no c'è sempre la mail di Radio Contado, @insiberia.net. E siamo qua perché, come ogni due settimane, abbiamo come ospite la nostra Clio con la sua rubrica Cuochi Ribelli, e le lascio la parola.
Ciao Dama, grazie. E siamo tornati, sì, sempre con le Cuochi Ribelli, oggi con una ricetta particolare, un po' perché abbiamo questo ritorno autunnale improvviso in mezzo alla primavera. Hanno promesso che pioverà tanto, anche se non può piovere per sempre, e quindi oggi vi proponiamo direttamente dalla Germania di Anna le lumache del contadino. Allora, oggi andiamo a chiudere con Anna, quindi questa sarà l'ultima azione che sentiamo loro fare, perché comunque il regime sta avanzando, le cellule spartachiste che continuano a fare azioni isolate non riescono a tener botta l'ascesa del regime.
E quindi ascoltiamocela bene, perché insomma poi Anna...
Poi la salutiamo.
La salutiamo.
E ci dirà lei come se ne va. Incursioni piratesche, metodi sbrigativi e gaglioffi, ribalderie, A questo ci costringono i nostri nemici in un tempo in cui, da una parte, si affievolisce il richiamo solare della rivoluzione sovietica, dall'altro montano le oscure promesse anticapitaliste e antiliberali della propaganda nazionalsocialista. Per Leonard non ci sono spiegazioni. Se mai ci fossero, Anna, sono nell'accumulo disordinato degli eventi che segnano il volto della nostra epoca e delle sue eredità. In seguito si vedrà. Chiudo gli occhi. L'attimo vissuto diventa sempre più oscuro. La Mauser C96 mi pesa nella tasca segreta che ho ricavato nella gonna. Fa freddo. Sono di guardia davanti ad una buca delle lettere. Dobbiamo ricevere ordini, ma non sappiamo chi ce li porterà. L'edificio della stazione brilla sotto la pioggia e sembra perfino elegante. Devo fingere di leggere. Mi sono portata un'innocente antologia di poeti francesi, ma in realtà i pensieri mi assalgono. In questo scontro tra speranza e interessi, il teatro della modernità sembra, giorno dopo giorno, spostarsi verso destra, verso i suoi aspetti autoritari e distruttivi, che affascinano gli illusi e gli arresi. Hans, in un momento di abbandono, mi ha detto: «La nostra azione politica è un pensiero narrativo, più che un laboratorio di rinnovamento delle teorie della società. Gli ordini che ho ricevuto sono tassativi. Chi lascerà il messaggio, subito dopo, dovrà ritornare direttamente in stazione e prendere il primo treno in partenza, non importa per quale destinazione. Attenzione, Anna, non deve parlare con nessuno e non deve entrare nella caffetteria. Se non fa esattamente questo, tu devi sparargli». Non mi sono mai piaciute certe missioni, ma devo ubbidire, nonostante tutto. Però non riesco a non fare un po' di sarcasmo. «E se dovesse entrare nel gabinetto degli uomini, cosa faccio?» chiedo. La risposta è secca: «Sparagli!» Vivere con il cuore in tumulto è la nostra risposta all'essenza della controrivoluzione, la banalità. Tutto, proprio tutto, assomiglia sempre di più ad una paccottiglia onirica. A Parigi le lumache sono di allevamento. Qui, in Germania, le andiamo a cercare tra le vigne e poi le lasciamo a digiuno per un paio di giorni. Quelle di oggi le abbiamo raccolte dalle parti di Hofgarten, lungo la linea ferroviaria locale per Erfurt. Ne occorrono 9 a commensale. Al momento di cucinarle, lavatele in abbondante acqua fredda, corrente, fino a quando non c'è più traccia di muco. Gettatele in una pentola d'acqua calda per 5 minuti. Raffreddatele, sgocciolatele, asportate loro i gusci e la parte nera. Mettete in una casseruola 2 carote, una cipolla e 3 scalogni affettati fini, una presa di sale, un pugnetto di prezzemolo, un rametto di timo fresco, un paio di foglie d'alloro, qualche grano di pepe nero schiacciato, aggiungeteci le lumache e coprite a filo con acqua e vino in parti uguali. Cuocete il tutto a fuoco dolce e a recipiente coperto per almeno 3 ore. Schiumate un paio di volte. Intanto pulite i gusci dopo averli fatti scottare per almeno una mezz'ora in acqua bollente. Sgocciolateli e fateli raffreddare. In una ciotola mescolate 250 g di burro con un pugnetto di prezzemolo tritato fine, qualche grano di pepe nero macinato al momento, uno scalogno tritato fine che avete appassito sul fuoco con un po' di vino bianco, sale quanto basta. Mettete una nocciola di questo impasto in ogni guscio, poi aggiungeteci una lumaca sgocciolata, un mezzo cucchiaio di cognac e ancora burro fino all'orlo del guscio. Cospargete le aperture delle lumache di pane secco, grattugiato, mescolato ad un po' di paprika e passatele al forno per una decina di minuti. Dopo averle sistemate su una placca o sugli appositi piatti di metallo, servitele accompagnate con un piattino di lenticchie in umido. E così le lumache.
L'unica cosa che mi sorprende, cioè tutti gli animali vanno all'ingrasso prima di mangiarle, le lumache bisogna lasciarle a digiuno.
Vanno spurgate. Assolutamente, e lei la fa poco lunga. Io non sono mai riuscita a farle, ma un po' pecco di pigrizia, ma vanno spurgate tanto, tanto, vanno ripassate in acqua più e più volte, soprattutto le nostre, anche se sono sane, le trovi nell'orticello, ti fa solo piacere mangiartele. Insomma, non si possono cucinare così alla volée, vanno spurgate un sacco e quindi devono stare a digiuno. E adesso leggiamo una Charlotte della Turingia. Avevano deciso di dormire tutti insieme, incuranti di ogni regola di sicurezza, in un piccolo hotel sulla Bakerstrasse, vicino al Rathaus. due coppie di studenti in vacanza e un giovane uomo d'affari che si erano incontrati per caso durante un viaggio. Per Anna, il ricordo di quell'ultima notte in Germania è ancora davanti agli occhi. Sono i giardinetti illuminati dalla luce gialla di un paio di lampioni di fronte allo Johanneum. Una giovane coppia di innamorati che si abbracciano, protetti dall'ombra di un portone, sull'angolo del Fish Mart. Un gatto che si aggirava furtivo in cerca di cibo. Gli altri dormivano, il silenzio era assoluto, a parte l'abbaiare di un cane lontano. Il silenzio permeava l'aria come umidità, opprimente e inesorabile. Girando lo sguardo verso lo Zollkanal, poteva vedere molte case operaie con i balconi sgretolati dal tempo e i panni del bucato che penzolavano inerti come stemmi scoloriti. All'improvviso scoppiò a piangere e la cecità momentanea che procurarono le lacrime fu quasi un sollievo. Accese una sigaretta. Erano arrivati ad Amburgo 2 giorni prima, l'antivigilia della partenza del piroscafo per gli Stati Uniti. Un viaggio con diversi scali prima di Bordeaux, da dove sarebbe poi salpato per la destinazione finale. Avevano previsto di sbarcare ognuno in un porto diverso, anche se il biglietto di tutti indicava New York come destinazione di arrivo. Di viaggiare separati e di ignorarsi se per caso ci si fossero incontrati sui ponti o nel ristorante del piroscafo, precauzioni importanti, perché sulla loro testa pendeva ancora una taglia e un ordine di cattura e i loro documenti d'identità erano falsi. Anna aveva un passaporto svizzero, rilasciato a Berlino, nel quale risultava che era nata a Lugano e si chiamava Ginevra degli Angioli. Qualcuno stava uscendo dall'albergo, allontanandosi senza esitazioni nella notte. Anna scommise con se stessa che si sarebbe girato ed avrebbe alzato lo sguardo verso la sua finestra. Non lo fece. Chiuse gli occhi e ricacciò indietro un conato di nausea. La tensione le aveva tolto la fame. Eva, prima che partissero, aveva preparato una charlotte, che si erano poi divisa. Decise di essere diligente per l'ultima volta e si mise a trascriverne la ricetta. Pelate 1 chilo di mele renette, tagliatele a spicchi ed eliminate il torsolo. Mettetele in una casseruola dopo averle cosparse con mezzo bicchiere di zucchero. Uniteci 50 grammi di burro a fiocchetti, un baccello di vaniglia, la scorza di un limone, un chiodo di garofano, un bicchierino di kirsch e un paio di cucchiai di vino bianco secco. Cuocete a fuoco dolcissimo rigirando le mele, appena morbide. Aumentate il fuoco e riducetele della consistenza di una marmellata. Fuori dal fuoco uniteci 25 grammi di marmellata di albicocche passata al setaccio. Mescolate per bene. Da una pagnotta di pane contadino ritagliate delle fette spesse mezzo centimetro. Togliete loro la crosta e paratele. Disponetele sul fondo di uno stampo per charlotte dopo averle immerse nel burro fuso, nel quale avrete aggiunto un bicchierino di kirsch. Ripetete l'operazione per le pareti. Riempite lo stampo con la composta di mele dalla quale avrete tolto la scorza del limone, il chiodo di garofano e il baccello di vaniglia. Coprite con altre fette di pane imburrate la superficie della charlotte, mettete in forno caldo per almeno 50 minuti e si può servire anche tiepida. Doveva riposare. Si rimise sul letto che divideva con Hans. Lui nel sonno si girò. Poi la baciò e Anna rispose al bacio. Il passato e il futuro sembrarono indietreggiare e attorno a loro non restava che la disperata, affascinante e sfuggevole bellezza del presente. In quel poco di notte che restava si strinsero tra le braccia. Anna cercò di immaginare un futuro per loro due, ma sembrava che continuassero a perdersi tra trame e grovigli. Eppure, quando si svegliò, il suo pugno era serrato con forza, come se quel breve sogno avesse afferrato qualcosa di fondamentale e si rifiutasse di lasciarlo andare. La mattina dopo, alle prime luci dell'alba, 3 giovani uomini e 2 giovani donne, stanchi e tesi in volto, insieme ad altri 200 viaggiatori, si incontrarono, ignorandosi, sulla banchina per imbarcarsi sul piroscafo Louisiana. Tutti e 5 s'affrettarono a sbrigare le formalità per salire a bordo e chiudersi nelle loro cabine. Quella di Anna aveva l'oblò sulla Kindersplatz, deserta vista loro. poi di improvviso il suono di una sirena squarciò l'aria. Mille fazzoletti cominciarono a sventolare all'unisono, l'aria si riempì di grida di saluto, qualcuno sulla banchina piangeva. Anna si prese la testa tra le mani e chiuse gli occhi. E i ragazzi se ne sono dovuti andare. Io vi ricordo che avevano tutti più o meno 20 anni, poco più, ed erano semplicemente degli studenti in una scuola d'arte, non erano stati addestrati, non pensavano di far la guerra nella loro vita, e se ne sono andati.
Ripeto, perché avevo il microfono spento. Oggi non ne va una giusta. Dico, ci dispiacerà molto anche noi, perché non è che ce ne andremo, ma sarà la conclusione oggi dei racconti di Anna. Che,
sì, insomma, fra varie bombe fatte nel sottoscala o nelle stanzette della scuola, comunque loro alla fine hanno vinto per se stessi, ma hanno fallito. Germania nazionalsocialismo prende potere e quindi non sono costretti ad andarsene, non c'è speranza.
Però ricordaci un po', per chi volesse proprio leggere, insomma, per chi si è affezionato ad Anna e a questa figura e volesse approfondire.
Allora, Anna nello specifico in realtà esiste anche in PDF, in Free Commons, su internet, e si intitola semplicemente La Cuoca Rossa. Quindi distaccato dal resto del volume si può trovare appunto fra Google Libri o facendo una semplice ricerca su internet, e c'è sia il ricettario che i vari aneddoti che seguono appunto tutti gli step della storia, che noi non abbiamo potuto seguire tutti, altrimenti ci mettiamo anche noi 2-3 anni.
Va bene, però l'obiettivo un po' anche della radio è di diffondere, no? C'è,
ah, certo,
Anna,
secondo
le
storie,
me, eccetera, chi vuole poi approfondire, insomma.
Poi sono tutte ricette invernali, quindi uno si può prendere anche il giusto tempo per assimilarsele di qui al prossimo ottobre e poi partire in tromba con le ricette.
Va bene, allora, prima di continuare, noi magari mettiamo un po' di musica e dopo ritorniamo.
Bene, allora ci risentiamo fra poco.
A presto.
Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ximbalaê, quando vejo um sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo um sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo um sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaê, quando vejo um sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar.
E rieccoci sempre in compagnia di Clio.
Hola, hola.
Se non erro, dalla Germania passiamo alla Spagna, da un'altra donna a cui ci siamo affezionati durante questo percorso, che è Nadine.
Sì, che oggi ci suggerirà come ricetta la olla podrida, che è un grande miscuglio di roba che appartiene alla tradizione non solo culinaria spagnola, ma anche a quella letteraria, perché in tanti romanzi spagnoli, anche nel Don Chisciotte, è rappresentativa di un momento di estrema gioia ed estrema condivisione fra i commensali. E poi, visto che siamo in Spagna, non ci poteva mancare una paella, perché sennò...
Beh, sennò che Spagna è?
Esatto, dobbiamo anche viaggiare su stereotipi ogni tanto. Allora, la olla podrida, fuoco sulla fortezza delle Atarazanas. C'è perfino un cannone. Un pezzo da 74 mm piazzato sulle Ramblas che spara contro le sue mura aprendo enormi brecce. Si vedono anche molte donne e anziani che dalle finestre delle case tirano contro la caserma sotto gli occhi stupiti di figli e nipoti. Siamo in quattro con due mitragliatrici leggere Fiat modello 26. Vedi Chica, mi spiega Leon. Procurarsi delle armi non è difficile, difficile è mantenere costante il loro ammunizionamento. Per questo abbiamo preso queste due e abbiamo distrutto la 1435. Troppo difficile trovare i colpi. Invece queste hanno lo stesso calibro del moschetto in dotazione dei volontari italiani, vale a dire 6.5 mm. Poi, Chica, pesano solo 10 kg, possono essere portate a spalla ed hanno anche delle discrete qualità balistiche, una traiettoria più tesa, una buona precisione di tiro, una discreta penetrazione, circa 10 cm in una tavola di legno posta ad 800 metri. Intanto Ariel ed un altro compagno che non conosco avevano finito di fissare il sostegno a due piedi per il tiro. Tocca a te, Chica, mi disse Ariel, l'armiere. Hai un tiro teso operativo di almeno 300 metri, cerca bersagli scoperti e poi spara a brevi raffiche. Per l'occasione aveva saldato dei calci stilizzati in un tondino di ferro sulla testata posteriore, così la presa era più salda e la misura più precisa. Riuscì ad incendiare un automezzo e ad arrestare la corsa di un'auto blindata. Maria, più fortunata, colpì un piccolo deposito di esplosivi che saltò in aria. Smettemmo solo quando dalla nostra parte della caserma furono esposte alcune bandiere bianche. Da lontano, intanto, arrivavano i colpi di altre battaglie. Ci raggiunse Juan e ci raccontò che Durruti aveva espugnato con i suoi uomini la telefonica e che la stava ripulendo piano piano. Centinaia di operai, nel frattempo, si erano radunati sulla Plaza de Catalunya. Si festeggiava, ma vi erano ancora troppe lacrime da asciugare. L'olla podrida è il grande bollito alla castigliana. A casa mia si mangiava in tre mosse o portate: sota, caballo e rei, pedina, cavallo e re, ovvero brodo, verdure e legumi e in ultimo le carni. Tenete a bagno nell'acqua mezzo chilo di ceci per almeno una notte. In una marmitta, meglio se di coccio, mettete 300 grammi di filetto di vitello, 700 grammi di costine di maiale, un piedino pulito e spaccato a metà per il lungo, un orecchio e la coda tagliata a tronchetti, poi ancora 200 g di pancetta e 200 g di prosciutto tagliati a dadini, una cipolla steccata, una foglia d'alloro, un cucchiaio di noce moscata, un paio di centimetri di tronchetto di cannella. Coprite con acqua a filo e a fuoco coperto, cuocete per almeno un'ora e mezza. A questo punto aggiungete un paio di carote e tre rape tagliate a dadi, una costola di sedano, 3 patate intere sbucciate, un pugno di fagiolini verdi e 4 chorizos. Poi 3 spicchi d'aglio schiacciati con una lama, un cucchiaio di strutto o di burro, sale e pepe quanto basta. Fate cuocere per ancora un'ora. Le 3 mosse si fanno nei pranzi formali, ma è più piacevole portare a tavola tutto insieme. Per farlo dovete prima disossare la carne che lo richiede ed affettare l'altra. Questo piatto migliora riscaldandolo anche più di una volta. Oltre ai chorizos si possono aggiungere anche delle butifarras negras, dei sanguinacci. A casa mia era tradizione della famiglia di mia madre farne una variante chiamata adafina. Serviva ad evitare di cucinare il sabato ed era a base di carne di montone e di castrato accompagnato con carne di pollo e di vitello. Era ricco di spezie e di erbe odorose e in più aveva anche un dolce profumo di zafferano. Poiché era proibito accendere il fuoco, l'adafina si conservava nel posto più caldo della casa avvolta in stracci e vecchie coperte. Il motivo per cui è così famosa anche a livello letterario è che prevede che ciascuno tiri su quello che preferisce da questo grande intruglio, perché c'è di tutto, dai legumi alle verdure a un sacco di tipi di carne, e quindi è il modo che hai in un pasto per essere sicuro di accontentare chiunque.
È un pasto coinvolgente, cioè
sì,
va
assolutamente
bene per chiunque.
E quindi diciamo che uno può prendere anche
tutto
solo
di più.
Esatto, puoi prendere anche lo spunto e poi metterci dentro tutto quello che vuoi te, non deve esserci per forza il chorizo, la carne, però l'idea è cuocere in 3 tempi e servire in 3 tempi tutto, almeno tutti sono contenti.
Questione di tempistiche alla fine.
Sempre questione di tempistiche. Allora, la paella marinera. Siamo di sentinella sui tetti, si fuma e si discute. Juan è taciturno, lo sollecito a dirmi quello che pensa. Stiamo perdendo, Chica. Nonostante il successo di qualche scontro fortunato, non è solo una questione di armi e di organizzazione, ma perché militarizzandoci abbiamo permesso che diventasse una guerra con le sue regole inumane. Lo scontro di classe si realizza con altre armi e altre forme di lotta, ma queste non possono nulla contro la potenza organizzata degli eserciti. Non possono nulla perché un'etica assolutamente diversa e innegoziabile domina le coscienze dei proletari fino a trascinarli, loro malgrado, alla rovina. In queste cose, Chica, o si vince subito o si perde. Avevo appena finito di compilare il rapporto su un volontario italiano arrestato dopo una scaramuccia sulla strada numero 2 per Lerida, dalle parti di Cervera. Era in divisa, ma non sembrava spaventato. Ci ringraziò del cibo e del fatto che non era stato malmenato al momento della cattura. L'ho interrogato insieme ad un compagno che parla l'italiano e abbiamo scoperto un fatto sconcertante. Era convinto di essere in Cirenaica. Dice di essere venuto da Colono, che gli era stata promessa della terra e i soldi per diventare un agricoltore. Non sa cos'è il fascismo e di essere un buon cristiano. È nato in provincia di Brindisi. In tasca ha una tessera del fascio, una lettera indirizzata ad un fratello che milita nel 640 battaglione Lupi, scritta in un italiano incomprensibile e la foto di una ragazza. Ci vede rilassati e ci chiede se può unirsi a noi. Disponiamo il suo trasferimento in un campo di prigionieri vicino a Valencia. Leon gli sequestra la tessera e gli restituisce le sue cose aggiungendovi qualche pesetas. L'episodio ci preoccupa. Ci sono voci ricorrenti di soldati italiani con documenti spagnoli e di soldati tedeschi agli ordini diretti di Franco. Neanche i successi del battaglione Garibaldi sono sufficienti a risollevarci il morale. In ogni modo, questa sera abbiamo da parte una paella di pesce e qualche borraccia di vino bianco. Scaldate un bicchiere d'olio in una grande padella di ferro. Rosolateci 4-5 gamberoni ed altrettanti scampi che avete impolverato con un po' di noce moscata. Toglieteli e metteteli da parte. Nello stesso olio rosolato 400 g di seppioline e 200 g di gamberetti. Appena pronti, aggiungete alla padella 4 pomodori maturi, spellati e privi di semi ed acqua di vegetazione, un altro poco d'olio, una presa d'origano, un pizzico di noce moscata e uno di paprika. Appena il pomodoro è cotto, aggiungeteci un bicchiere di vino bianco, 2 tazze di brodo di pesce, una presa di pistilli di zafferano, 400 grammi di cozze che avrete in precedenza pulito e fatte aprire, e a parte su una fiamma una presa di cannella in polvere. Fate andare il tutto a fuoco alto per una decina di minuti, poi abbassate il fuoco ed aggiungete alla padella i gamberoni e gli scampi. Regolate il sale e il pepe e terminate la cottura. Lasciate riposare alla paella prima di servirla per qualche minuto. Accompagnate ogni piatto con un mestolo di riso bollito nel quale avrete sciolto un cucchiaino di burro. Non dimenticate però che il vero modo di mangiare la paella è con un cucchiaio di legno direttamente dalla pentola sistemata in centro alla tavola. Sono per la condivisione in Spagna.
Sì, dubbio. Devo dire, anche questo è un bel piatto molto succulento e condivisivo, nel senso si mangia tutto in mezzo, ognuno prende quel che vuole, si mangia insieme. E mi sorprende sempre tantissimo tutti questi racconti, la cura e l'abbondanza dei diversi ingredienti, nel senso non ci sono tre le ingredienti in croce.
Eh no, cioè, perché la tradizione è tradizione, comunque
sì.
Probabilmente non essendo il piatto, penso sia normale, non è la quotidianità che fai tutti i giorni, la paella o la olla podrida, sono quegli eventi in cui tiri fuori tutte le primizie che hai.
Sì, c'è comunque una cura e una ricerca, nonostante siano tutti contestualizzati, insomma, in periodi storici e momenti della propria vita dove...
Sì, è il discorso che si faceva l'altro giorno, l'ultima volta che ci siamo sentiti. Comunque se scegli che quella parte lì della tua vita, il mangiare insieme diventa qualcosa di importante, necessita di dargli cura, se no niente ti vieta di mangiare chorizo e pane tutti i giorni, però perdi quella sublimazione del mangiare, dello stare insieme, che probabilmente era fondamentale per andare avanti. E della tradizione, perché comunque poi lei è basca, loro sono in Catalogna, arrivano spesso tanti volontari dall'Andalusia, quindi ognuno ha la sua, probabilmente dopo tanti anni fuori casa è anche il tuo modo per omaggiare la famiglia, le origini, il paese che non vedi più da un pezzo.
E per sentirti un po'.
Sì, non lo so, ho un po' viaggiato, però vivere all'estero ci ho vissuto soltanto una volta a lungo e sicuramente un po' perché da brava italiana la ricerca del mangiarino di casa ogni tanto era quella cosa che ti riporta indietro, ti fa sentire un po' più accolto dove sei, un po' meno sperduto nel mondo, sono quelle cose che ritornano. E la situazione qui a livello storico è sempre più tragica, stanno cercando di difendere Barcellona, uno degli ultimi baluardi, Durruti manterrà le ultime postazioni, inizierà a perdere colpi perché inizieranno a perdere proprio le armi. È interessante, sembrano ripetitivi loro che parlano sempre di sparare e delle armi che hanno, però fondamentalmente la guerra se non c'hai le armi non la puoi fare, e non le andavano a comprare, dovevano rubare. Quando iniziarono a fare ostracismo e a bloccare, a fare embargo sulle navi in arrivo cariche di armi, provavano a salire le caserme, però a un certo punto le forze erano troppo impari e quindi i rivoluzionari rimasero anche privi di armi. Sappiamo che poi tutta la frangia comunista smise di fornirgliele, ci furono casistiche interne per trovarsi in accordi, fu richiesto che le donne venissero escluse dai combattimenti, e la nostra Nadine inizia a dedicarsi a quello che in realtà è nata per fare, perché lei è un medico e quindi va a soccorrere, però la Spagna sta cadendo.
Trova lo stesso suo fronte di lotta e di impegno politico, però in un periodo di decadimento della Spagna.
Sì, a un certo punto i franchisti erano sempre di più, come dice loro, stavano arrivando gli italiani, stanno arrivando i tedeschi, anche inconsapevoli, e per questo erano preoccupati del prigioniero che hanno preso, un brindisino che non sapeva neanche cosa fosse il fascismo, ma si è presentato lì con la tessera a combattere per Franco. Non lo sappiamo, è quello che ha fregato tutti.
saluterà anche Nadine con oggi o Nadine?
No, Nadine ce la portiamo avanti per la, almeno la prossima volta. Beh, e poi
sicurezza una per volta, perché sennò dopo vengono a cadere delle certezze anche a Radio Contato, dopo andiamo in tilt.
Sì, e poi appunto è sempre la stessa storia, non ho voglia di arrivare in fondo a Nadine, perché in fondo spero che cambi il finale, non c'ho voglia di sapere come va a finire.
Sono quasi le 4, quindi si avvicina all'ora della merenda, ma mi è venuto a fame, ogni volta con questa rubrica si è pranzato da poco, ma poi vabbè, no, non volevo interrompervi, scusate.
Volevi preparare uno spuntino, è questo che stai dicendo?
Intanto al castello qualcosina c'è, puoi anche andare a prepararti uno spuntino, ma magari possiamo anche proporre una volta di fare una puntata pratica in una cucina mentre cuciniamo e descriviamo ai nostri radioascoltatori tutte le leccornie che ci stiamo mangiando. Sarebbe un po' crudele, sarebbe un po' crudele.
Un po' sì.
Ma tu impara, pigliate le palmire e fattele a casa.
Vabbè, allora dovrò rubare il libro a Clio. Ok, quindi ci porteremo Nadine alla prossima puntata di Radio Contado fra 2 settimane con la rubrica culinaria.
E poi, visto che si spera arrivi la primavera, passeremo all'altro filone del libro e con l'Allende e avanti con gli ormoni insieme alla cucina e affrontiamo anche quella che è la cucina sensuale.
Un argomento interessante finalmente. E va bene, io metterei un pezzettino.
Thank you. which my son I wouldn't give to several brides then give you a pension. Because I'm a good pension. Whoops, can you ask more this? The words, can you need it? The words, can you ask more this? Politics, slow, social inequity. And everywhere there's a lot of bureaucracy. Losing your champion from office to office. Man, you must still run. Politics, slow, social inequity. And everywhere there's a lot of bureaucracy. Losing your champion from office to office. Man, you must still run. Just one jam and maybe you're a spell along to make you F3 underlie the power. Jobless house, let me know. Because nobody people used to wonder what's progress in the world that taxes will pay. And the system that came out today. And family lives in a car. Solution, not easy solution so far. We want you to be ready for some switch of life. Show political, show me political games.
We want no politics. We want no politics. We want no politics.
Ed eccoci tornati a Radio Contado e adesso ci colleghiamo un attimino con
la ginneprina, la nostra erborista.
Se almeno lei non ci fa scherzi oggi.
Sentiamo un po' se non ci risponde, se non ci tira il bidone.
No, la ginneprina è sempre puntualissima. E quindi, insomma, adesso il tempo di avviare la telefonata e di chiamarla con l'aiuto di Clio. Ci siamo. Allora.
Siamo in attesa. Stiamo ancora aspettando. Il telefono sta squillando.
Oh, pronto, eccoci Ginevra.
Ciao.
Siamo in diretta con
tutti,
te.
Mi sentite bene?
Sì, te ci senti bene?
Sì, benissimo.
Ci senti bene? Ok, perfetto.
Io mi sento benissimo, mi sono messa anche le cuffie.
Oh, ok.
Tecnologicizzata.
Perfetto, sarà una chiamata professionale questa.
Quasi professionale.
Perfetto.
Noi siamo bene, Ginevrina. Oggi abbiamo avuto una serie di inconvenienti tecnologici,
tecnici,
ma ce l'abbiamo fatta. Siamo qui con il camino acceso perché si sono drasticamente abbassate le temperature.
È molto freddo, sì.
Davvero.
E con questo freddo che succede alle nostre amiche piante, Ginevrina, nei boschi?
Nei boschi qualcosa si trova lo stesso, ma è tutto indietro, tutto rallentato.
Siamo
però
tornati un po' indietro.
Sono stata in giro a vedere come stava il biancospino.
Ho
visto che ha molti bocci. Il biancospino è quello più prudente, infatti fiorisce da metà marzo a metà aprile, quindi lui però quest'anno era in ritardo. In tanti momenti, altre volte è già fiorito, ma quest'anno aspettava, lui forse si sentiva che doveva arrivare questa ondata di freddo.
E invece riguardo, ho visto che sono fioriti, mi guardavo a giro, sono fioriti anche i ciliegi selvatici.
Ora... Sì, anche i ciliegi selvatici ci sono, è già fiorito il mandorlo chiaramente, che è il primo che arriva.
Ah, giusto, è vero.
I ciliegi selvatici sono piante molto longeve, sapete che il ciliegio può arrivare fino a 100 anni.
Non lo sapevo.
Sì, è un alberino molto longevo. È un po' più piccolo del ciliegio dolce, del pruno sabrium cosiddetto, e però lo si può trovare spontaneo nei boschi, fino a circa 1000 metri di altezza.
Fino a 1000 metri di altezza?
Sì, si adatta anche a qualunque tipo di terreno, è una bella pianta robusta e lui resiste al freddo, però ama il sole, quindi bisogna che sia in uno spazio abbastanza libero e soleggiato intorno a sé.
Comunque vedo che nei boschi, diciamo, dalle nostre parti è molto affollato di ciliegi selvatici, che comunque è anche una pianta molto apprezzata anche dagli
Certo, perché
impollinatori,
poi,
dalle api soprattutto, comunque.
esattamente, poi insomma, sono importanti questi ciliegi selvatici perché sono all'origine delle varietà coltivate, no? Vengono tutte da loro. E anche questi sono piante che vanno dai 15 ai 30 metri di altezza, possono essere anche belli alti. E ha questi petali bianchi, in ombrelle, hanno il peduncolo lungo, anche questi frutti di colore rosso vivo, simili alle comuni ciliegie, un pochino più piccoli, con un gusto un po' acidulo, un po' amarognolo, ma sempre ricchi di vitamine C, vitamina B, soprattutto queste due.
Addirittura.
E poi sì, in cucina hanno una lunga tradizione, perché il ciliegio viene impiegato nella preparazione di cuori, produzione di marmellate, di sciroppi, di frutta candita. Ultimamente mi hanno fatto ascoltare un ottimo liquore fatto con le foglie dell'amarena, non con la frutta, ma con le foglie, ed era ancora più buono della preparazione fatta con i frutti. Quindi ci sono tante ricette che riguardano questo
Ginebrina, io
tipo
che
di pianta.
sono un po' ignorante in certe cose, ma amarena, ciliegio, ciliegio selvatico, cioè sono della stessa famiglia ma sono piante
Sì,
diverse?
sono tutte piante diverse perché il ciliegio è il pruno ceraso, il ciliegio selvatico. Tra i nomi comuni c'è anche amareno, amarena, marasco, visciola. Sono tutte piante che derivano dal ciliegio selvatico, ci sono tante varietà. Poi c'è il Prunus avium, che è quello più dolce, è chiamato ciliegio dolce. Da queste mescolate si ottengono le varietà coltivate, quindi ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante. Però quello che si trova selvatico, spesso è proprio l'amarena, ed è impiegato in tanti modi e nella tradizione erboristica, anche per questo tipo di ciliegie, va all'usanza di essiccare al sole i peduncoli e di impiegarli come infuso
Che cosa sarebbero, scusami, Gine, prima se
i
ti
peduncoli
interrompo.
sono, diciamo,
I
quella
peduncoli, sì, per dirlo ai nostri ascoltatori. Anche a noi, ecco, insomma. Ah, ok, quindi quella sezione in particolare.
Dei grappoletti, ogni grappoletto alla fine, dopo il fiore, produce, come tutte le rosacee, produce una cosiddetta bacca,
Ah, una bacca.
fiore, che non è una vera e propria bacca in realtà, forse è una drupa, ma è un frutto con dentro un nocciolo ed è attaccato sempre da questo gambetto che era, diciamo, lo stelo del fiore. Quindi il peduncolo è questa parte che viene raccolta nella tradizione erboristica e che viene seccata e poi preparata per fare delle gradevoli tisane con un grosso effetto diuretico,
Oh, senti un po'.
digestivo, drenante, ma soprattutto utile per casi di cistiti e acidi urici, questo nella tradizione, è veramente efficace, viene considerato uno dei medi migliori, ed è una delle cose più valide che si possono fare proprio con i ciliegi.
Senti, poi io avevo un'altra curiosità, ma parlavi appunto di quelle varietà, diciamo, di ciliegio che vengono coltivate, appunto, mischiando quelle due varietà che hai citato in precedenza. No, ora non te lo chiedo, ti faccio una domanda, diciamo, anche da ignorante nel campo. Quell'albero che fa appunto sempre quelle bacche, quei frutti che vengono, penso, volgarmente chiamate duroni, fanno sempre parte della famiglia, come,
Certo, sono
delle
sempre
rosacee o
ciliegi.
dei diciamo delle, dei ciliegi.
Sì, è sempre una ciliegia, sono quelle più grosse, più scure, ed è sempre un prunus, però io non mi dispiace, io conosco più che altro questi selvatici. Non sono molto...
No, chiedevo, era così per curiosità.
Però è sempre della famiglia, è una varietà di ciliegie.
Ok.
Ovviamente è una varietà di ciliegie.
E quindi in questo periodo che altri alberi o comunque cespugli, arbusti abbiamo in fiore? Che fioriture abbiamo ora in questo periodo?
Rosace, ecco, oggi parliamo solo di rosace.
Ok.
No?
Della famiglia delle rosace.
Abbiamo perso forse la ginepina.
No. Ci senti, ginepina? Ci senti?
La frutta, diciamo, più apprezzata è proprio sempre della famiglia delle rosacee.
Ok.
E il mandorlo, infatti, è una di queste. E il mandorlo è una pianta molto bella. I fiori sono tra i primi a nascere in primavera, quindi ci dà questo senso della rinascita, della bella stagione. No, perché a volte il mandorlo è capace di fiorire anche in gennaio, sono rosati, ha un rosa molto delicato, i fiori in questo caso arrivano senz'altro prima delle foglie e non in tutte le rosacee, vedremo, alcune fanno prima le foglie e poi sì, eccetera, e il fiore dà poi che è una zuppa verde un po' pelosina e a maturità si stacca e mette a nudo un nocciolo e questo è la mandorla che noi raccogliamo.
E abbiamo perso di nuovo la linea, ogni tanto salta la...
Noi normalmente chiamiamo
mandorla, okay, siamo ritornati.
Della varietà, poi ci possono essere mandorle dolci, mandorle amare, quelle dolci per esempio sono piene di principi attivi, grassi, per i sali minerali, le vitamine, in particolare la vitamina A, il fosforo, il calcio, il magnesio. Da con le mandorle si potrebbe fare davvero delle cure rimineralizzanti. Nella varietà amara, che peraltro viene comunque impiegata nell'industria dolciaria per fare varie preparazioni, però c'è una certa quantità di acido cianidrico che la rende un po' tossica, quindi bisogna stare attenti.
È vero.
A non farne troppo
uso.
Poi si fa un olio con le mandorle, no? Che viene ottenuto premendo, viene utilizzato addirittura nell'industria cosmetica per questo potere emolliente, rinfrescante sulla pelle.
Lo usano tanto anche per i massaggi.
Viene usato anche per i massaggi. Si può veicolare con dell'olio essenziale, come c'è chi ci mette dell'olio di lavanda, dell'olio di arancio. Però può andare benissimo solo perché rende davvero la pelle molto più morbida, molto più delicata, viene levigata, ecco, la pelle con l'olio di mandorle. Una volta era uno dei migliori cosmetici a cui le donne facevano riferimento. E poi con le mandorle si può fare un'antica preparazione della tradizione domestica che è il latte di mandorle e anche questo viene impiegato per l'effetto emolliente ma non per uso esterno ma per l'intestino soprattutto.
Si beve il latte di mandorle, anche dolcissimo.
Viene bevuto, veniva un tempo usato anche per calmare la tosse, utilizzato anche proprio nelle preparazioni domestiche per tutta una serie di disturbi. Ed è anche molto semplice da preparare, no? Si può ottenere una polpa dopo aver pestato 100 grammi di mandorle, si sbucciano prima, poi si pestano, si spreme questo succo, si aggiunge dell'acqua, si aggiunge un 100 grammi di zucchero fino ad arrivare a 2 litri di palato. Uno può benissimo godersi questo latte di mandorla che è pieno anche di sali minerali e di sostanze nutrienti. E tra l'altro si diceva, ecco, dell'olio di mandorle che oltre ad avere degli usi esterni e anche degli usi interni, e viene ingerito per l'intestino, anche questo come rinormalizzatore dell'intestino, quando c'è per esempio casi di stanchezza.
Scusa, casi di, non ho capito bene?
L'olio di mandorle, l'olio di mandorle è sempre stato usato non solo per i massaggi esterni, per l'uso esterno, ma anche si poteva ingerire una o due cucchiaini, ecco, alla volta, e diventava un buon rigoralizzatore intestinale.
Ma è un po' come l'olio di ricino?
Sì, ma molto meno drastico.
Molto meno aggressivo.
Molto più soft.
L'olio di ricino è un pochino più aggressivo. Ecco, invece la polpa delle mandorle dolci è quella stessa che magari si fa per preparare le mandorle, però si può fare una frizzo, no, di queste mandorle dolci e diluirlo con dell'acqua.
Eccoci. Signori, abbiamo perso la linea un'altra volta, questa volta per davvero. Proviamo a richiamare la Gineprima, ricontattarla.
Ma lo sappiamo, no? Quando una puntata pante un po' così...
A Castello, forse Castello porta un po' sfiga.
Forse c'è un'aurea negativa ultimamente al Castello.
Ci senti, Gineprima? Scusa, è caduta la linea. Oggi è una puntata, perdona, c'è una puntata costernata da problemi tecnici. Siamo arrivati a polpa di delle mandorle dolci e basta.
Esattamente. Veicolata con un pochino di latte, anche latte normale, diventa una bella maschera per il vino.
Oh, ok.
Era una delle...
Ci senti? Gineprima?
Ah no, tante cose, ma avevano poi anche le loro ricette base per mantenersi la pelle bella.
Niente. Proprio non ce la possiamo fare.
Proviamo a ricontattarla un'ennesima volta. Comunque,
e sì,
scusate,
che si è
abbiamo...
anche placato il vento qua fuori, quindi
davvero.
Non capisco perché così anche gli operatori telefonici siano contro di noi.
Sì, contro le Radio Wombat, contro le Radio Pirata.
Sono già le 16:15.
Gineprima, ci senti? Già, è caduta di nuovo la linea, purtroppo... Non è un giorno fortunato per i nostri microfoni.
Non è un giorno fortunato.
No. Ok, quindi va bene, dicevi appunto la polpa delle mandorle dolci, veicolato con un po' di latte anche normale, può diventare appunto un'ottima maschera per il viso. E... Gineprima, sì. E... Ti ringraziamo per questi 20 minuti sulle fioriture, diciamo, primaverili, sulle rosacee, che sono le prime a quanto pare a intervenire su questa primavera, su questi bellissimi alberi. Cari ascoltatori, avete sentito appunto, abbiamo parlato delle ciliegie selvatiche, fino a passare appunto dai mandorli e ai vari utilizzi, diciamo, delle lavorazioni della mandorla, praticamente. E ti ringraziamo, Gineprima. Vai, alla prossima, grazie.
A presto, grazie.
Grazie, ciao.
Oh, sempre un pozzo di sapienza, la Gineprima.
Sì.
Questi inconvenienti di linea.
Sì,
però.
questo 7, mercoledì 7 aprile 99 è una puntata un po'... Forse ora stavo cercando un po' di leggere il segnale di questa puntata, visto che è la numero 99 e porterà un po'... Ci ha portato un po' di problemi, a me un po' di amarezza, forse perché ci vuole buttare un po' giù prima della prossima puntata, la numero 100, che ci porterà tanta euforia.
Perché non vuole che esageriamo una puntata 100, o forse vuole che
esageriamo la puntata 100.
Presi dalla frustrazione di questa puntata.
È vero. Perché? O forse è l'entità di frittole che ci sta punendo, appunto per aver mancato a questa puntata 99, però ci rifaremo alla prossima, per l'appunto.
Chi lo sa, però intanto allora diamo questa anticipazione ai nostri radioascoltatori: non potete perdervi la puntata,
non potete mancare
lunedì prossimo,
numero 100,
sarà un po' diversa, così abbiamo deciso, la numero 100 deve essere sarà un po' un
giallo completo.
100, quindi
ci saranno, so, ci saranno tanti personaggi, tanti ospiti ignoti che non si sa se ci saranno ancora. E
magari rivisiteremo un po' tutte le gaffe, le cose belle o le cose intelligenti o sceme dette in queste 100 puntate.
Dalla,
vediamo,
dalla puntata numero 100 fino alle radici.
Fino alle radici, vediamo. E adesso un po' di musica. Dai, per mettiamo... poi tornare con la rassegna 20 e i saluti.
E buttiamo un pezzettino.
Un uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la leru, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra la 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 la, tra la la leru, le bastava quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò. Gli disse lei ridendo forte, tra la 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 la, tra la la leru, gli disse lei ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore. Fuori soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la leru, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
Eccoci ritornati su Radio Contatto.
Rieccoci.
Questo non è propriamente la sigla della rassegna 20, ma visto che l'ho ritrovata, era
Death
la
Metal Roster.
Voci della comunità, una delle primissime rubriche di Radio
Ah,
Contatto.
Mettila, volevo sentirla, non... Va bene, quindi passiamo... Allora, cari ascoltatori, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo passati nella parte finalissima della puntata e siamo arrivati alla rassegna 20. Quindi... E leggiamo dalla punta.org che domani, giovedì 8 aprile alle 17 nell'occupazione di Viale Corsica ci sarà questa occupazione che riguarda, scusatemi il lapsus, questa proiezione di Kellogg di Sorry We Missed You, che parlerà un po' sul, che è rivolto al dibattito sul mondo ingarbugliato del lavoro. Poi abbiamo, ricordiamo appunto, il venerdì il mercato di Piazza Tasso. E giovedì a quello di Pontassieve in Val di Sieve in transizione, e mercoledì prossimo il 14 aprile alle 9:30 appunto il presidio per la compagna arrestata dei fatti del 30 del 30 ottobre dell'anno scorso, appunto al Palazzo di Giustizia a Viale Guidoni, per la sorveglianza speciale che le è stata imposta.
Poi vi ricordiamo come al solito i nostri mercati, quindi il giovedì pomeriggio mercato a Pontassieve, nella piazzetta centrale del paese, Pontassieve in trasmissione radiofonica in questo momento. Oggi c'è della grande siamo fusi, sì, c'è la botta, come dire.
Non abbiamo le antenne.
E Pasqua e Pasquetta sono stati un po' impegnativi per tutti noi. E dopodiché venerdì invece mercato in Piazza Tasso, come tutti i venerdì vi aspettiamo a braccia aperte per ascoltare anche i vostri commenti. Lì potrete sicuramente trovare anche degli esponenti di Radio Contado o chi ha dei contatti, quindi se c'è anche qualcuno che vuole lasciare qualcosa di detto, uno scritto, qualcosa, sicuramente verrà letto. E poi vi ricordiamo il martedì all'Isolotto. Inoltre c'è arrivata una mail che ci informa che lunedì 12 aprile dalle 15 alle 17 ci sarà un seminario online per fare il punto sulla legge con i parlamentari coinvolti nella legge per l'agricoltura contadina. Senza agricoltura contadina non ci sarà mai transizione ecologica.
Un'occasione per partecipare direttamente al dibattito con i parlamentari della Commissione Agricoltura e altre personalità cui sta a cuore il futuro dell'agricoltura contadina in Italia. Il seminario vuole essere un momento per ricordare ai parlamentari l'importanza della proposta di legge per l'agricoltura contadina, anche come mezzo per il raggiungimento della transizione ecologica che si vuole mettere in campo. L'attuale governo sta già facendo passi indietro cercando di ridiscutere la proposta nella Commissione Agricoltura utilizzando la scusa della nuova formazione di governo. Con questo incontro vogliamo ribadire l'importanza di portare avanti la proposta di legge e della sua discussione alla Camera per arrivare a un testo finale. Il decennio delle Nazioni Unite per l'agricoltura familiare 2019-2028 ha da poco adottato il suo piano di azione globale, che si traduce in 7 pilastri che servono ad indicare gli elementi e gli strumenti che servono a sostenere questo tipo di agricoltura familiare. Secondo la FAO e le agenzie romane delle Nazioni Unite, che compongono la Segreteria Internazionale del Decennio, l'agricoltura familiare offre un'opportunità unica per garantire la sicurezza alimentare, migliorare gli stili di vita nelle aree rurali, gestire meglio le risorse naturali, proteggere l'ambiente e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Inoltre, si riconosce l'importanza dei saperi tradizionali custoditi dall'agricoltura familiare e la cura della terra. Gli agricoltori familiari sono gli agenti del cambiamento di cui abbiamo bisogno per raggiungere la fame zero, un pianeta più equilibrato e resiliente e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nello stesso anno in cui il decennio è partito, è stata anche votata a Ginevra la Dichiarazione delle Nazioni Unite per i diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle aree rurali, votata poi favorevolmente dall'Assemblea Generale di New York. La dichiarazione riconosce il ruolo dei contadini nella conservazione e salvaguardia dell'ambiente, ma è anche un passo fondamentale nella lotta per l'affermazione dei diritti contadini e per la ridemocratizzazione degli spazi legislativi. Il seminario è co-presentato dal Centro Internazionale Crocevia e dalla Campagna per l'Agricoltura Contadina, che continua il suo sforzo collettivo per riconoscere la figura del contadino in Italia e fornirlo di strumenti.
Insomma, è un po' su una scala un po' più ampia quello che sta facendo il nostro coordinamento delle comunità contadine toscane. Sì. Sappiamo bene che non tutto quello che poi viene emanato per legge, insomma, poi ha un vero impatto a livello di contadinanza o dei veri valori, dei principi contadini, però è una cosa interessante dirla la propria, e soprattutto, insomma, per far sì che si smetta di parlare e basta, ma
si inizia ad agire appunto nel concreto. Va bene,
vedremo.
Staremo a vedere.
Esatto. Quindi vi auguriamo una buonissima continuazione di giornata.
Un buon proseguo al vostro pomeriggio.
Spero che da voi faccia più caldo che al castello. Spero che la gente intorno a voi sia meno in botta e che la vostra tecnologia sia più funzionante.
Sia più funzionale.
Noi siamo molto felici. E adesso offriremo una merenda a Palmiro, se no ci sviene.
Io no, voglio soltanto tornare accucciata sul divano.
Va bene, cari ascoltatori, un saluto, un abbraccio caloroso e speriamo di esservi stati di buona compagnia.
E soprattutto mercoledì prossimo per la puntata
100.
Va bene.
Siate sperando, presenti e gasati.
Sperando che sia degna di questo numero. A presto.
A presto, ciao, un abbraccio, ciao ciao.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da 1 milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, sermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fai esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità. Fabbricare